Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese.
Scrivo a proposito della legge sull'insegnante unico per le elementari. Da elettore di centrodestra, lo dico perché non mi si accusi di essere di parte e quindi contrario pregiudizialmente, che ha vissuto attraverso i propri figli l'esperienza della pluralità di insegnanti alle elementari, ho avuto modo di verificare che in presenza di più insegnanti, se uno di essi non lavora bene, almeno c'è l'altro che può bilanciare questa negatività. Ora, vorrei chiedere alla ministra Gelmini. Sappiamo dai dati delle indagini europee OCSE che i nostri studenti sono a livelli bassi, nelle materie scientifiche soprattutto, e questo riguarda in particolare gli studenti delle scuole superiori. Quali sono i dati ai quali può far riferimento la sinistra, rispetto ai risultati e ai livelli raggiunti dagli insegnanti unici, visto che non ci sono analisi comparabili con quelle attualmente a disposizione? Se dovessi fare un esempio, siamo sicuri che un'attività produttiva possa funzionare altrettanto bene con una drastica riduzione del personale? Se, appunto, i risultati della nostra scuola primaria sono inferiori a quelli degli altri paesi, allora è il caso di avere dei dati di riferimento precisi e non un generico riferimento al solo ruolo, fondamentale e importantissimo, della madre. Vorrei aggiungere, riguardo al risparmio monetario, un proverbio delle mie parti. O sparagno non è mai guadagno. Grazie per l'attenzione, Walter. Caro direttore, perché nessuno ha mai spiegato alle giovanissime vittime stradali che anche sui sedili posteriori bisogna mettersi le cinture di sicurezza? I genitori cosa insegnano ai loro figli? E poi, perché continuo a vedere semafori in funzione anche nelle ore notturne, quando sarebbe meglio che fossero lampeggianti col giallo? Sindaci e assessori, perché siete assenti? Che senso ha piangere le disgrazie, senza poi mettere in atto ogni possibile precauzione? Non ci sono scuse. Marco Bresso, provincia di Milano. Ascoltando la vostra radio e leggendo gli articoli nei giornali, vedo che sistematicamente riemerge spesso l'irritazione sui privilegi della casta. Io realmente, e non sto scherzando, non comprendo perché tutti si sentano indignati per lo stipendio e le agevolazioni dei nostri parlamentari. Perché mi sento controcorrente? Perché considero la loro responsabilità enorme. Io sono un impiegato, sposato con due figli. Come molti di coloro che si trovano nelle mie stesse condizioni, faccio fatica ad arrivare a fine mese e a gestire la nostra famiglia con il piccolo budget che abbiamo a disposizione. Di recente abbiamo deciso di investire i pochi risparmi messi da parte in questi anni sul tetto di casa, convinti dell'importanza a livello ambientale di dare la nostra goccia per salvare il mondo. Abbiamo così installato, ovviamente indebitandoci, un impianto fotovoltaico, una scelta importante, che ha fatto saltare le vacanze e ridimensionare, se non annullare, le uscite in pizzeria, unico svago della famiglia. Come ogni buon padre che crede di fare bene il suo lavoro, sono sereno, perché consapevole che ogni mia azione, anche la richiesta di sacrifici o privazioni per i miei cari, ha il fine del bene e della crescita della mia famiglia. Il principio che i nostri parlamentari hanno nella gestione di ogni loro singola azione dovrebbe essere, secondo me, lo stesso. Io sono a Treviso e fatico a gestire la mia famiglia. Loro sono a Roma, in Parlamento, per fare gli interessi della famiglia Italia, dei loro figli che si chiamano cittadini italiani. Mi rendo conto che non potrei mai fare il parlamentare, il ministro. Faccio così tanta fatica a gestire la mia famiglia. Figuriamoci gli interessi di una nazione. Compito spaventoso. Sono certo che a quel livello è spaventoso il rischio che i nostri ministri parlamentari corrono. Mi riferisco alla tentazione di mettere volontariamente o involontariamente al primo posto i propri interessi personali. Agevolare parenti e amici, in cambio di denaro, consensi elettorali o altro, dimenticando il loro compito primario istituzionale. Sappiamo che l'uomo è costantemente aggredito e deve combattere quella bestia insaziabile che si chiama egoismo. Ecco allora che di fronte all'indignazione dei miei concittadini, io propongo che lo stipendio dei nostri parlamentari venga raddoppiato, anzi, che venga triplicato. Cosa volete che sia il costo della gestione dei parlamentari di Roma in confronto a una gestione sana della grande famiglia Italia? Allo stesso tempo, però, penso che non si dovrebbe dare alcuna possibilità di ravvedimento per coloro che solo tentano di tradire i loro concittadini. Come un padre, abusando dei propri figli, diventa un mostro agli occhi della società, anche un parlamentare o un assessore comunale che sia, che pensa ai propri interessi, deve essere considerato uno scandalo della peggior specie e, alla stregua dei pedofili, deve essere punito e condannato senza sconti. Sarebbe un segnale forte e importante. Una cultura diversa da creare, una cultura da far crescere. E questa situazione si può creare attraverso l'educazione dei nostri figli, il lavoro dei nostri insegnanti nelle scuole, attraverso il ruolo preziosissimo e insostituibile di voi mass media. Aldino, Mogliano Veneto, Treviso. Dopo che i piloti di Alitalia hanno per l'ennesima volta mostrato di voler mantenere inalterati i loro privilegi con il ricatto, spero che il governo non si faccia intimidire e punti deciso verso il fallimento della compagnia aerea. Tanto gli imprenditori della cordata, se vogliono, possono comunque creare una nuova compagnia. Cordiali saluti, Luca.
Carissimi di Radio 24, si parla ancora una volta di rincari del pane e della pasta o del latte. Problemi serissimi per chi davvero deve vivere con solo 500 euro al mese. E di anziani così ce ne sono tanti. Però c'è un'altra fetta di popolazione che si sta impoverendo anche senza redditi così bassi. Il pane o la pasta riesce ancora a comprarli. Sono tutti coloro che prima si potevano permettere anche un cinema, o una pizza con la famiglia, o una gita al mare. Sono quelli che ogni tanto visitavano una città d'arte nel fine settimana, o si facevano una vacanzina annuale. La benzina oggi è un bene di lusso, che ahimè, tanta gente è costretta a consumare anche solo per recarsi al posto di lavoro. I commercialisti, le assicurazioni, i professionisti in genere si rifanno sui redditi fissi ogni volta, su quei redditi che non possono eludere o evadere, come ad esempio il mio, e che risentono di tutta la lunga filiera di rincari. Oggi si parla di tagliare ulteriormente anche i servizi delle ferrovie. Ma perché? Avevamo goduto di grandi servizi fino ad ora? Treni sporchi e rotti, biglietterie già chiuse, stazioni e bagni incustoditi da paese non del terzo, ma del quarto mondo. Si sono già soppresse molte fermate, isolando così quei piccoli centri che avrebbero potuto mantenere qualche contatto con le città, evitando l'uso del mezzo proprio e quindi potendo contribuire positivamente all'ambiente. Oggi questi paesi sono in taluni casi serviti con bus, due o tre volte al giorno, con richiesta del servizio almeno un'ora prima, per raggiungere poi quindi la stazione prossima più vicina. Devi sapere molto prima se vuoi partire, e poi devi telefonare, e attendere, pagare il bus, e poi avere anche già in tasca il biglietto prepagato, o cercare un luogo dove vendano i biglietti, cosa non automaticamente facile se poi non sei del posto. Ma quanta pazienza e quanto tempo serve a noi cittadini? Il nostro tempo non ha mai un costo. Abbiamo fatto treni veloci, si fa per dire perché questo avviene solo sull'orario ferroviario, che paghi di più, ma i ritardi sono la norma. E poi, quando siamo fortunati che il treno è in orario, arriviamo alla stazione di destinazione e dobbiamo aspettare una vita per trovare un taxi o un mezzo pubblico, che normalmente resta bloccato nel traffico. Allora, pago un servizio molto più caro per metterci, quando va bene, lo stesso tempo e per avere un trattamento pessimo sul treno. Credo che uno dei problemi grossi sia rappresentato da chi dirige le tante baracche italiane. Questo è il mio vero impoverimento e quello del paese. Gabriella.
Il federalismo fiscale, all'inizio, porterà molto sconcerto per quelle regioni abituate a far conto sui trasferimenti di risorse dal governo centrale e mi aspetto che saliranno al cielo alte grida disperate, che non si potrà più fare questo e quello e che la regione andrà allo sfascio, se non verranno ripristinate le precedenti regole, eccetera. Questo all'inizio, e per un certo tempo, ma come succede nelle famiglie nelle quali c'è un'entrata limitata ma le spese sono troppe, occorrerà fare la scelta delle priorità, facendo a meno di quanto non strettamente o immediatamente necessario. Questa nuova condizione obbligherà l'amministrazione locale a creare una spinta virtuosa al risparmio, perché in mancanza di ciò resterà solo la possibilità di aumentare le tasse locali, creando mugugni e perdita di consenso politico. Ben venga quindi il federalismo fiscale, che si dimostrerà una toccasana per tutte le comunità del nostro paese, che saranno in parte spinte dalla competizione con le amministrazioni migliori, anche per quelle più arretrate, perché dovranno aguzzare l'ingegno, per razionalizzare e far fruttare al meglio tutto il possibile del territorio amministrato con beneficio per l'intero paese. A questo punto sarebbe opportuno eliminare tutti gli statuti regionali speciali, affinché le regole siano uguali per tutti. Caro direttore, per quale misterioso motivo, da almeno 3 anni a questa parte, lei ha rinunciato a un'informazione equilibrata, per passare a un giornalismo piuttosto ossequioso nei confronti del centrodestra? Almeno fino a qualche anno fa, a viva voce, c'era lei che si occupava di sinistra, e la sera l'ottimo e irrinunciabile Cruciani, fonte di robuste incazzature per i sinistri come me, a discutere e difendere la destra berlusconiana e di AN. Oggi invece alle 9 si parla di massimi sistemi, sanità, difesa, infrastrutture e Ingrid Betancourt. E la sera una propaganda sdraiata del centrodestra che farebbe arrossire il TG4 per la spudoratezza. Ora, quello che le chiedo è un'operazione di overdose di piaggeria per la catarsi dell'elettorato di destra? In tal caso mi rimangio tutto e riconosco che lei è un genio. Oppure mira solo alla stabilità del cadreghino, cioè al mantenimento del radioascoltatore. Non è meglio il vecchio patti chiari e amicizia lunga in questi casi? Al mattino i visti da sinistra e alla sera i visti da destra. Poi, se qualche ascoltatore è così poco intelligente da criticarla perché disturba il lavoro del paladino della destra Cruciani, come se il direttore non fosse il primo a sapere quello che va in onda, pazienza. Almeno lei avrà fatto tutto il possibile per garantire una vera informazione equilibrata. La saluto con stima, ma pure con qualche perplessità. Michelangelo. PS. Non mi dispiacerebbe se questa lettera venisse letta alla radio, per sentire cosa ne pensano anche altri ascoltatori in merito.
Allora, prima delle vacanze estive, dove eravamo rimasti? La prima lettera della ripresa autunnale di questa rubrica è riservata a un problema a quanto pare permanente, e cioè a chi si chiede ancora se Radio 24 è di destra o di sinistra. Per la verità, che devo dire, siamo per il buon governo del quale l'Italia ha bisogno, nel debito pubblico, nell'assistenzialismo di Stato, nell'efficienza degli apparati, e al quale cerchiamo di fare la guardia, le pulci, come dovrebbe essere proprio di ogni giornalista. L'opposizione, come dite, l'opposizione a averla quella. Le faccio notare, gentile ascoltatore, che lei dice che da 3 anni siamo per il centrodestra. Ho capito bene? Questo vuol dire, dunque, che all'ultimo Prodi, che è durato 2 anni, abbiamo fatto le pulci. E le faremo anche al governo di centrodestra, non è che motivi non ce ne siano, no? A patto che lei non pretenda che noi giornalisti facciamo ciò che neppure l'Europa fa. Faccio un esempio. Si ricorda di tutto il cancan fatto sulle leggi contro i campi nomadi illegali? Bene, proprio giovedì la Commissione europea in persona ha detto che non c'è nulla da eccepire sui provvedimenti adottati dall'Italia. Ero e resto contrario alle impronte obbligatoriamente prese ai bambini rom, ma evidentemente questo comma non c'è, se ne è parlato molto, forse troppo, ma alla fine, se c'è mai stato, è stato tolto, o molto ridimensionato. Detto questo, gentili ascoltatori, lascio tutta l'incertezza e la fatica di cercare di capire da solo se siamo di destra o di sinistra. La sua lettera mi torna utile, la girerò a coloro che ci accusano di essere di sinistra e tanto non ne mancano. Ma è l'ultima volta che rispondo a lettere così. Non sarà vietato scriverle, né saranno censurate, ma saranno pubblicate e basta. Quanto a rispondere, ne cercherò di migliori. Grazie.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.